Ricapitoliamo un attimo ciò che è accaduto la volta scorsa. Abbiamo fatto una lezione, diciamo così, assoluta, come dicevano i latini, nel senso che non aveva una connessione specifica con quello che avevamo detto le lezioni prima, ma era una serie di riflessioni introduttive sul tema del lavoro, sul tema dell'importanza del lavoro, sul tema dell'importanza della sfera economica, che avevamo già visto, ma che tutto sommato è stato interessante rimettere al centro della questione e ampliare un tantino, anche perché si connettono a tutta un'altra serie di istanze che vedremo nelle prossime lezioni. La lezione prima, invece, avevamo parlato del problema della scelta, eravamo finito con quello, quindi conflitti di ruolo, difficoltà di gestione delle diverse aspettative relative ai ruoli acquisiti, agli status acquisiti, e quindi poi problema della scelta. E della scelta avevamo messo in evidenza alcune dimensioni complicate, che erano, se vi ricordate, il fatto che non è simmetrica e il fatto che spesso e volentieri non abbiamo accesso a tutte le informazioni che teoricamente sarebbero necessarie per poterla effettuare senza grossi errori e grossi traumi. Alla fine della questione abbiamo anche connesso et e out, nel senso, se vi ricordate, abbiamo scoperto che l'et ospita, è in grado di concepire l'out nel suo seno, laddove l'out non è in grado di concepire l'et. Ok? Quindi abbiamo visto che nel momento della scelta pratica, da una costellazione di ipotesi che possono appunto configurarsi come et, quindi molteplici, di fatto noi siamo costretti ad ogni modo a sceglierne una. Quindi in qualche modo, no? La famosa favola del nodo di Gordio torna abbastanza comoda in questo caso, no? Come si fa a risolvere la questione? Si taglia il nodo a metà. Ecco, allora diciamo che rende anche molto bene l'idea di quanto la scelta out sia riduttiva in un certo senso, no? Però è quello che facciamo normalmente, visto che in questa realtà possiamo fare una sola cosa, se ce ne sono cinque possibili a un certo punto una tocca farne, oppure ci si paralizza e non si sceglie mai. Il che è uno dei problemi con i quali ci troviamo a convivere oggi. Abbiamo visto qual è uno dei portati complessi di questo discorso, ovvero sia il fatto che di fatto noi concepiamo e costruiamo la gran parte delle scelte come rivedibili, modificabili, cambiabili, ok? Cioè quelli che erano i famosi commitments, cioè gli impegni che tu prendevi per tutta la vita, che fossero impegni di lealtà verso un comandante, impegni di fedeltà verso un consorte, impegni di come dire, permanenza in qualche luogo, sono tutti continuamente soggetti a revisione. Quindi pian piano tutte quelle che erano le istituzioni permanenti, quelle che appunto duravano per la vita, anch'esse cedono il passo. No? Sono parecchi anni ormai in Italia e credo comunque nel resto del mondo che i divorzi superano i matrimoni. Abbiamo visto comunque che i matrimoni pure loro partono in larga misura come yogurt, con una specie di data di scadenza, nel senso che c'è un tale prontuario di cose che tu non dovrai mai fare nella tua vita altrimenti, che alla fine, in ultima analisi, è un po' difficile che queste cose vadano avanti. E questo non l'abbiamo detto, ma cominciamo a dirlo adesso: aumenta ulteriormente il quoziente di incertezza. Di fatto avevamo già detto, se vi ricordate, al tempo degli status ascritti e status acquisiti, che gli status ascritti hanno una capacità di strutturare l'identità. Noi ci riconosciamo perché siamo di un certo sesso, di una certa età, di una certa appartenenza, con una serie di caratteristiche che vogliamo vedere come durature. Perché noi vogliamo essere duraturi. Tenete presente che non si può pretendere di ambire almeno figuratamente all'immortalità e poi di essere costantemente in cambiamento, perché sono due tendenze, due dinamiche che non sono particolarmente ben assortite. Per cui a noi piacciono le cose stabili, come abbiamo detto, e di fatto però stiamo operando attentamente per privarcene. Di fatto non le concepiamo più, non riusciamo più a concepirle a monte. Quindi non solo i nostri status ascritti diventano acquisiti e quindi rivedibili, modificabili, intercambiabili, eccetera, ma anche tutti i vari vincoli che in qualche misura la tradizione ci aveva imposto, con altre vesti anche, per carità, con altri significati, con altre motivazioni. Nessuno dice che un'istituzione abbia un solo significato. Siamo di nuovo qui, siamo nell'et-et. Il matrimonio è tante cose, quando lo vedremo un po' meglio ce ne accorgeremo, come la famiglia non è soltanto il luogo degli affetti, non è soltanto un'unità economica, non è soltanto un'istituzione, è anche altro. Quindi, che noi si siano costruite una serie di, come dire, istituzioni e rapporti che venivano concepiti come perenni, o perlomeno finché morte non vi separi, come dice la famosa formula matrimoniale, serviva sì a strutturare la società, ma serviva anche a strutturare l'individuo, serviva a dargli qualcosa di ormai definito, su cui non era possibile tornare, che non fosse fonte di dubbi, di ripensamenti, di nostalgie, di pentimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi tutto questo, come vi dicevo, l'abbiamo modificato, dalla professione del padre, dalla religione del padre, dalla scelta della famiglia, ci siamo emancipati, ci siamo fatti carico di tutto questo, senza renderci conto, in qualche modo, come dicevamo l'altra volta a proposito dei ruoli acquisiti più leggeri, che ci stiamo facendo conto carico di un peso notevole, perché di fatto siamo chiamati noi a compensare questa stabilità che ottenevamo dall'esterno con quella che dovremmo avere all'interno, teoricamente, e noi all'interno non abbiamo stabilità, come abbiamo detto spesso e volentieri, o perlomeno non solo, o spesso e volentieri non abbastanza. Quindi, come vedete, sono tutte dinamiche che paiono in qualche modo lontane, ma non sono affatto lontane, perché sono quelle che alimentano il clima generale che si respira nelle nostre società. Non è casuale che le nostre società pecchino per incertezza, diventino costantemente più normative, richiedano costantemente più direttive precise a tutti, no? Pensate per esempio al problema della meteorologia di questo periodo, di questi ultimi anni. Cioè, quando mai 15 anni fa si sarebbe denunciato un meteorologo perché ti ha detto che un fine settimana avrebbe piovuto? E poi si è sbagliato, era normale, capitava, il tempo, no, bene o male. No, noi oggi siamo quelli che vanno a vedere sul meteo e se decidono se vanno a fare un fine settimana o meno a seconda di quello che il meteo gli dice, per cui se hanno il sole vogliono il sole, se poi piove è colpa di quello che ha fatto la previsione, il che, come vedete, è abbastanza indicativo se usciamo dal colore dell'episodio, no? Perché ci si richiede di prevedere con certezza, non ricordandoci che ogni previsione comunque implica una soglia di errore, in qualunque campo c'è una soglia di errore, in meteorologia, voi dite, per carità di Dio, peggio che andare di notte. Se volete fare un aggancio a quella che è l'attualità, per esempio, questo è un altro dei temi che stanno sotto alla sentenza di condanna degli scienziati dell'Aquila, uno dei, non soltanto questo, ma c'è anche questo, ok? In qualche modo oggi la scienza viene inchiodata perché non è più in grado di dare quelle certezze che pretendeva di dare prima. Quindi in qualche modo si sta facendo male da sola, perché gli scienziati a lungo, soprattutto i medici, questo poi è un tema ulteriore, ma vendono false certezze. Sostengono che certe cose possono farsi senza nessun problema, senza nessun rischio, laddove i rischi ci sono sempre, piccoli per carità. No, come dicevamo l'altra volta, un aereo su 1.500, che problema che crei? Parliamone dopo che stavi su quello che cadeva, insomma, però il problema è sempre lo stesso: perché dover donare delle certezze quando tu non ne hai? Un po' perché ti permette di costruire una posizione di potere, ma lo mettiamo via, un po' perché te le chiedono, un po' perché noi siamo quelli che vogliono le certezze. Non so se seguite, che ne so, tipo Grey's Anatomy o quello che era IAR precedentemente, eccetera, 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 no? C'è regolarmente qualcuno che chiede al medico di salvare uno che non è reputato salvabile. Lei deve salvarlo. Che di che? Perché? Allora, sono tutti matti loro? No, non sono tutti matti loro. È che il discorso non specialistico di queste discipline, quindi la scienza, la medicina e tante altre cose, si è costruito in un certo modo per il quale ha creato delle aspettative e ora non è più in grado di starci dietro. Quindi vedete perché le aspettative sono così ingannevoli. Quando tu mi definisci un intervento di routine, che capite voi quando ti dicono un intervento di routine? Che se ne fanno talmente tanti che vuoi dire un attimo, no? Ecco, come fai a essere sicuro che la routine in quel caso non si interrompa? No, l'abbiamo detto anche l'altra volta quando parlavamo del cigno nero, se vi ricordate, cioè applicatele le cose. Il cigno nero che vuol dire? Che se io ho fatto 10.000 interventi e sono andati tutti bene, non c'è nessuna garanzia che il 10.001 vada bene pure lui. Potrebbe essere il cigno nero. Capite? Questo è il punto. Allora, se tu questa cosa in qualche misura l'hai capita, perché insomma sei studiato, no? Come si dice, quindi qualcosa avresti dovuto snasare del fatto che la realtà è sempre più complicata di quello che tu presumi, perché usare delle formule così falsamente rassicuranti? Nel momento in cui qualunque cosa non va come dovrebbe, tu sei impallinabile. Tant'è vero che le cause contro chirurghi, contro medici, contro neurochirurghi e chi vi pare aumentano esponenzialmente. Perché quando tu mi dici che non c'è nessun problema, qualunque problema è un problema. Poi magari non sei morto, ma hai avuto una crisi, hai avuto un'emorragia, c'è stato un qualche tipo di disturbo che non si era previsto. Per carità, non parliamo sempre soltanto della pena capitale. Però comunque, quando tu mi hai detto che non c'è, io mi aspetto che non ci sia. Questo è costruire una, no? Costruire un'aspettativa. Oltretutto, tu me lo dici da una posizione che è investita di fiducia istituzionale quasi, no? Perché tu sei il medico, sei quello che c'ha il bell'ufficio, sei quello che c'ha il camice bianco, sei quello che si traveste da Dio, e quindi a un certo punto io ti credo. Anche perché voglio crederti, evidentemente, no? Perché a me piace l'idea che qualcuno mi salvi. Poi diciamocelo. Quindi, come vedete, ci sono una serie di dinamiche in gioco che creano delle aspettative che poi dovresti essere in grado di soddisfare. Perché se no le tradisci, come dicevamo la lezione scorsa. E il tradimento non è semplicemente un "oh, non ho messo un timbro". Chi se ne frega del timbro? Qui parliamo appunto di cose che vanno a incidere sulla vita, la qualità della vita, la continuità della vita, un sacco di cosette interessanti. Quindi, no? Come vedete, oggi è difficile che lo scienziato ti possa dire come hanno fatto quelli della grandi rischi, no, tutto a posto, tranquilli, rilassatevi, e poi dirmi vabbè, ma la scienza comunque non è un sapere preciso, quindi no, lo devi sapere che non c'è solo la scienza. Tu sei investito di altre responsabilità nel momento in cui entri in certe istituzioni e dovresti saperlo, come dicevamo l'altra volta, i ruoli, no? Se tu stai facendo parte di una commissione che in qualche modo collabora con altre strutture statali per generare un certo tipo di clima nella società, e a un certo punto devi essere all'altezza del farlo, no? Se no non lo fai, te ne stai nel tuo studio dove dici le cose col muro e lì nessuno dice niente, poi fa tutte le previsioni che vuoi. Però è questa, come dire, multidimensionalità del ruolo che ci sfugge spesso e volentieri, non so se ve ne rendete conto. Cioè il ruolo è qualcosa che si compone di tanti strati. Oggi la scienza, e questo è un tema che troverete nel primo capitolo del mio libro, non è semplicemente un discorso scientifico. Oggi la scienza ha in sé tutta una serie di altre dimensioni e di altre aspettative che ha collaborato a creare, non è che qualcuno gliela ha appiccicate. Ha collaborato a crearle nel corso dei secoli. Perché? Perché erano fonte di prestigio, perché erano fonte di potere, perché erano fonte di benefici, e quindi gli scienziati si sono costruiti sempre di più come custodi di un sapere esoterico, tant'è vero che spesso e volentieri, in particolare i medici, parlano e tu non capisci cosa dicono. Sta dicendo questo, tutte parole strane mai sentite, infine, no? Allora, ti spiega una cosa in un modo che tu non capisci neanche se ti spari. Quindi anche lì c'è una strategia, non è casuale, no? Tu sei, come dire, sottomesso di fronte a uno che utilizza dei termini così esoterici, ti senti ignorante, quindi stai a disagio e in qualche misura appunto deleghi. Però una volta che poi hai delegato, lui deve essere in grado di gestire quello che ha preso, perché altrimenti scatta il meccanismo contrario. Quindi capite che, insomma, parlare della scienza come di un qualcosa di totalmente separato dal sociale è ridicolo. Avere un ministro dell'ambiente come il nostro che dice che prima l'unico precedente a questa cosa è Galileo è una catastrofe per l'ambiente italiano, perché sono delle affermazioni assurde. Qui nessuno sta parlando della libertà di fare ricerche o di affermare quello che si vuole in certi ambienti, in certi momenti. Si sta parlando di come si ricopre un ruolo, che è un'altra cosa. Non so se vedete la complicazione dell'aspetto. Non è che si sta discutendo della scienza, si sta discutendo di come uno scienziato si è comportato, che è un'altra cosa, perché lo scienziato è anche scienziato, ma è essere umano, è professore, è arruolato nello Stato in quel momento, tante altre cose. Quindi cercare di ridurre il tutto a pro e contro la scienza fa parte delle nostre strategie cognitive, come abbiamo visto, perché è di nuovo un out, ma non c'entra in nessun modo il problema. capite? E il fatto che ci sia una sensibilità che coglie questo discorso nelle condanne, nelle richieste di condanna, che poi non so se verranno o meno confermate, indica che verso la scienza comincia ad esserci più sfiducia che non fiducia. E questo è un tema molto importante che dovremo affrontare più tardi. Comunque, detto questo, domande? Allora, parlavamo della scelta e vi avevo detto, se vi ricordate, che si sceglie in base a un set di valori. E vi avevo anticipato una circostanza, ovvero sia che spesso e volentieri esistono due set di valori con i quali ci si confronta. Uno che è quello incarnato in noi, relativo al nostro essere ciò che siamo e chi siamo. Un altro è quello che noi immaginiamo di condividere con gli altri. Di fatto noi facciamo parte di un gruppo ben definito, abbiamo una cultura ben definita, e questa cultura si immagina ispirata ad alcuni valori fondamentali. Quindi presumiamo che tutti quanti noi si condividano questi valori. Se c'è perfetta coerenza fra i due set, si vive abbastanza tranquillamente, oggettivamente, no? Perché di fatto ogni scelta che viene fatta a livello individuale è riportabile e spiegabile anche a livello collettivo, per cui sei in armonia. Qual è il punto focale della questione? Che spesso e volentieri questo non accade. Spesso e volentieri questo non accade anche perché, dobbiamo ulteriormente sfumare un po' la questione, il set di valori individuale non è che sia così ben definito. Il set di valori individuale è ciò che il soggetto in quel momento ritiene più opportuno in un ordine gerarchico, più importante, più auspicabile, vediamo. Però abbiamo anche visto che il soggetto non è che sia un dato coerente e perenne. Allora, ciò che sono io come soggetto adesso avrà gli stessi valori fra 5 mesi? Fra 20 minuti? Speriamo di sì, perché sennò sarebbe un po' complicato, però voglio dire, puoi essere anche in fase di transizione nel momento stesso in cui lo dici, ma comunque, appunto, ripeto, non è detto che ci sia questa coerenza di lungo periodo all'interno del soggetto. Credo di avervi parlato dell'ultimo nastro di Crap l'altra volta, no? Se qualcuno se l'è andato a leggere, buon per lui. Ripeto, andatelo, cercate di vederlo, perlomeno credo ci sia su YouTube, perché è veramente una pièce bellissima. Ed è tutta su questo, sul fatto che noi si cambia continuamente, si cambia nell'arco del giorno, si cambia nell'arco del mese, si cambia negli anni, ci si modifica in un modo o nell'altro, no? Anche perché, riprendendo quello che dicevamo delle scelte, ogni scelta fatta in qualche modo ci specifica un po' di più, quindi la nostra soglia di variabilità diminuisce, diventiamo sempre più in qualche misura rigidi, che ci piaccia o meno, andando avanti, definiti. Perciò la questione, come vedete, comincia a focalizzarsi sul tema del valore. Il valore è un tema rognosissimo, perché, che lo vogliate o meno, ad ogni modo viene percepito spesso e volentieri come estremamente intimo, per cui le affermazioni in proposito muovono le energie emotive molto più di quanto non accada con altri argomenti, di fatto. Però dobbiamo comunque farcene carico in un certo senso. Allora, valore è un termine, anche come abbiamo visto altri, che ha tanti significati. No, di nuovo, il campo semantico della parola valore è abbondante. Per esempio, andiamo dalla, non so, libertà, fino addirittura all'autosacrificio, se vogliamo, in nome del valore, ai valori bollati. È un po' come dicevamo l'altra volta, no? Perché ci mettiamo, perché la stessa parola? Fatene un'altra, no? Non è difficile. O se non vogliamo parlare dei valori bollati, comunque parliamo dei valori, quindi degli oggetti preziosi, dei gioielli, delle obbligazioni, insomma, di tutta una serie di cose che hanno valore e non hanno granché a che fare con quell'altro valore di cui però condividono in qualche misura il nome. Per cui dobbiamo renderci conto da questo, come abbiamo fatto per il ruolo, se ci pensate, che valore è un termine contraddittoriale, cioè un termine tensivo, che porta in sé due componenti, che stavolta sono quella concreta e quella ideale, di fatto, no? Ciò che viene valorizzato e ciò verso cui si va, in un modo o nell'altro, e anche da un punto di vista pratico, diciamo. ciò che orienta le nostre azioni, ma non solo a livello astratto, non solo a livello ideale, ma anche a livello concreto. Quindi è abbastanza evidente che una cosa che dà potere, che dà ricchezza, abbia valore, in un certo senso. Dobbiamo anche renderci conto, in effetti, che questo aggancio con la materia bruta, in un certo senso, ci fa vedere quanto i valori siano variabili. Non so se vi ricordate, se pensate che eravate piccoli, ma si parlava della famosa pizza di fango del Camerun in televisione qualche anno fa, che era un equivalente monetario della nostra, delle monete che giravano qui, ed era divertente, ma non era tanto buffo, nel senso che probabilmente da qualche parte una pizza di fango potrebbe aver valore. No, se noi andiamo a vedere cosa sono stati gli oggetti di valore nelle diverse culture, si va dai rubini, gli smeraldi, i lingotti d'oro, fino agli specchietti scintillanti, le perline di plastica, i grammi di sale, le conchiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il valore, di nuovo, è qualcosa che noi diamo, non qualcosa di intrinseco. No. In ultima analisi l'oro di fatto serve a poco, anzi, probabilmente vale molto esattamente perché non serve a niente. Nell'ultima questione, è luminoso, ha una serie di caratteristiche sensibili ed estetiche molto piacevoli, ma in effetti come metallo lascia molto a desiderare, no? Sapete, è molto duttile, quindi non ci fa assolutamente niente perché si piega tutto, non regge quasi nulla, va bene per fare dei fili molto sottili, per carità, questo è vero, però insomma diciamo che questo non è che da solo riesce a giustificare perché, e poi i fili molto sottili abbiamo cominciato a fare noi, insomma comunque c'è voluto un certo progresso tecnologico prima di metterli insieme, non è che all'inizio già facessero i fili molto sottili, all'inizio facevano dei lingotti belli pesanti e tutti erano contenti. Quindi vedete che questo attribuire valore è una cosa abbastanza difficilotta, incomprensibile per tanti versi, dopo vediamo attraverso un nuovo autore se si chiarisce un po' meglio la questione. Però comunque cominciamo a tenere presente questo: valore è qualcosa verso cui, che ci permette di orientare l'azione in un modo o nell'altro, qualcosa che si costruisce come desiderabile, che sia a livello, come dire, di orientamento esistenziale o a livello di orientamento dell'agire specifico di un certo momento, comunque è qualcosa verso cui si tende in un certo senso. Ci sono molti modi di definire il valore effettivamente, e adesso ne vediamo qualcuno, cosa che può tornarci comoda per capire un po' meglio di che parliamo. Allora, questo era un manuale che si adottava qualche tempo fa, tre dei più importanti sociologi italiani, e abbiamo una definizione interessante che recita più o meno così: in primo luogo, i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. In secondo luogo, i valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. Indicano, cioè, un dover essere che va al di là dell'essere. Una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. C'è qualcuno che vuole spiegare un po' meglio questa definizione?
Col microfono.
Mica morde.
Più che altro la seconda parte, quando parla dell'essere e del dover essere. Quindi uno sforzo per tirare in ballo pure un filosofo come faceva Kant, uno sforzo verso un ideale migliore di miglioramento dell'agire coerente dell'uomo, che quindi travalica quello, la situazione attuale ed è un fine ultimo dell'agire umano, che deve essere in funzione di ciò che è giusto che sia, quindi sempre facendo riferimento a un set di valori.
Ok, ci siete?
No.
Temevo. Qualcun altro? Allora, diciamo che effettivamente, come ha ben osservato il vostro collega, la prima frase mi pare che lasci poco dubbi, insomma ci siamo abbastanza bene. La seconda è un attimo più densa, diciamo, mettiamola così. Allora, prima di tutto, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere. Questo è molto interessante perché noi sappiamo, da una serie di studi anche di psicologia sociale, che la dinamica della perdita è molto più cogente che non quella dell'acquisto. Ovvero sia, se ti dicono preferisci rischiare di ottenere qualcosa perdendo qualcosa che hai, o viceversa, tu tendenzialmente non vuoi perdere quello che hai. Possiamo cercare di capire pure perché, rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, no? Perché quello che hai in qualche modo ti stabilizza. Di nuovo, è un problema di cose che ti permettono di sentirti in qualche misura solido. Non so se avete visto, su Facebook ho pubblicato un articolo sulla disposofobia, ovvero sia l'accumulo patologico, che sta prendendo sempre più piede. E dicevo appunto su Facebook, strano che ci abbia messo tutto questo tempo, perché il meccanismo per cui questa cosa avvenga, cioè tutto da mo' in giro, cioè nel momento, come dicevamo l'altra volta, in cui tu deleghi il tuo essere alle cose, poi privarti delle cose diventa complicato, non fai più manco un filtro, tieni tutto. E l'accumulo patologico è questo, cioè non buttare più manco il biglietto usato dell'autobus, non buttare lo scontrino, non buttare le penne che non scrivono, cioè non buttare più niente. E le case diventano delle specie di, come dire, di labirinti, no? Divertente questo parallelo con una figura così di ricerca, perché ci riesci, fai dei corridoi dove passi filo filo, perché tutto il resto è pieno di casse, cassette, buste, archivi e collezioni più o meno definite così, che non ti permettono di essere. Quindi tu ovviamente valorizzi ciò che hai, dicono giustamente i tre autori, il che per certi versi spiega anche perché tendiamo a essere così conservativi dell'esistente e perché tendiamo a diventare così conservativi dell'esistente nel micro, no, dell'accumulo patologico, quando la società invece non valorizza affatto ciò che ha, ma continua a correre verso ciò che dovrebbe avere, che potrebbe avere. Quindi abbiamo delle dinamiche estremamente interessanti da questo punto di vista in atto. Ma altrimenti c'è il tema della trascendenza, ovvero sia il valore sprona ad un qualcosa che ancora non è. Perché se tu stai agendo per, vuol dire che questa cosa non ce l'hai, perché altrimenti non la faresti, sarebbe già lì, quindi non dovresti agire. Quindi il valore è un, qualche modo, è uno strumento di avveramento del mutamento. Cioè il valore fa sì che le cose cambino, perché tu immagini un futuro diverso da quello, dall'attuale, e a tuo giudizio migliore, e lotti perché questo accada. Pensate all'avvento della democrazia, pensate all'avvento dei diritti umani, pensate ai valori dell'illuminismo, l'uguaglianza, eccetera eccetera eccetera. Cioè tutto questo è accaduto, ma coloro che lottavano perché avvenisse non lo vedevano, pensavano che sarebbe stato bello se, no? Come, so, la pace nel mondo. Oggi tu puoi lavorare per la pace nel mondo, ma non la vedi, la immagini, speri che esista e ritieni che uno stato di cose in cui sia verificata la pace nel mondo sia migliore di uno stato di cose come l'oggi, in cui invece la gente si uccide per motivi più o meno banali. Ma stai comunque facendo uno sforzo per trascendere l'esistente, per arrivare da un'altra parte, per andare altrove. Quindi vedete che nel valore è comunque implicita anche una grossa quota di immaginazione. Tu vuoi qualcosa che non c'è e studi i modi per ottenerla, studi le strategie, metti insieme delle prassi, crei delle organizzazioni, delle istituzioni perché questo futuro immaginato diventi. Ok? Quindi il valore spinge al mutamento, è radice di mutamento, e implica un giudizio negativo sull'esistente. Di fatto, dobbiamo dirlo, perlomeno per ciò che ha a che fare col valore stesso, si ritiene che l'esistente sia peggio di quello che potrebbe essere, e quindi lo si vuole migliorare. Per certi versi, questa dinamica è una dinamica abbastanza presuntuosa, se ci pensate un attimo, no? Nel senso che pretendere di essere in grado di migliorare l'esistente implica una certa, come dire, considerazione di sé, mettiamola così. Se vi ricordate quello che si diceva l'altro giorno quando vi ho letto quel brano di complessità, non è proprio esattamente quello che si dice quando si pensa a una visione Tao, no? Nel senso che appunto quella dice osservare e a tratti intervenire per correggere, per accompagnare, non tanto per modificare radicalmente. Qui invece abbiamo una concezione che è estremamente moderna, nel senso che tu ritieni che il mondo non vada bene com'è e quindi lo cambi. Per certi versi è esattamente quello che facciamo nella gestione dell'ambiente, per esempio, no? C'è una collina che non ci piace che sia lì, la leviamo di mezzo, che tanto quella collina in fin dei conti non è che ci aveva un qualche motivo di esserci, oppure c'è un fiume che scorre e invece no, lo chiudiamo e lo facciamo diventare un lago, perché ci sembra meglio, salvo poi constatare spesso e volentieri che abbiamo sbagliato, quindi su questo c'è da, come dire, discutere un momento. Però, detto questo, teniamo presente questo discorso, ovvero sia che il valore è uno sprone a un cambiamento, è uno sprone a una messa in gioco di sé, perché si agisce per un valore, no? Fondamentalmente, o perlomeno si pensa di poter agire, ci si organizza di conseguenza e via discorrendo. Quindi è un forte stimolo all'azione. Ed è gerarchico, anche se qui di fatto non è che lo si veda molto bene, nel senso che appunto il valore è un qualcosa che permette di mettere in ordine il mondo, per altri versi. La volta che tu sai qual è l'ideale di guida della tua vita, tu metterai tutto il resto di ciò che puoi fare, tutti gli altri contenuti, in fila con questo valore, ritenendoli meno importanti, no? Ci sono spesso e volentieri, sempre nella fiction, degli esempi di questo discorso, no? Come quando uno prende una decisione che sacrifica un qualcuno che è lì in nome di un interesse diverso, di un altro, appunto, di un'altra prospettiva, no? Quando vi dicono, per esempio, i commissari delle serie americane, lasciamo andare questo che è un pesce piccolo, così possiamo arrivare a ulteriori situazioni, ad altre cose. È vero pure che quel pesce piccolo però fa danno, per cui in un certo senso tu stai facendo una scelta di valore. Cosa preferisci, prendere il caso piccolo o preferisci riuscire a essere più efficace, sacrificando però qualcosa? Quindi, come vedete, c'è da fare delle scelte in proposito piuttosto interessanti. Comunque, diciamo che questo aspetto tensivo è particolarmente rilevante nella questione valoriale. Qui invece l'autore del vostro manuale, nel manuale vecchio, che qualcuno mi ha menzionato via mail, dal punto di vista sociologico i valori sono dunque quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Qui, come vedete, l'aspetto ideale manca radicalmente. Qui siamo nel versante concreto della questione, che Mongardini da politico certe cose non le prende particolarmente in conto. Quindi qui viene potenziato quello che vi dicevo, ovvero sia la capacità di organizzazione gerarchica all'interno della società. In nome dei valori, criteri presentati come oggettivi, adesso vediamo perché presentati come oggettivi, gruppi e società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Quindi vedete che i valori in quest'ottica sono strettamente connessi con la stratificazione sociale, per esempio. È il nome dei valori del gruppo che alcuni stanno in cima e alcuni stanno in fondo. Evidentemente, quando vi ho detto che il valore dell'economia è centrale nella nostra cultura, il valore dell'economia porta con sé anche la rilevanza dell'economista, del finanziere, del broker, dell'imprenditore, cioè di tutte quelle figure che oggi vengono regolarmente presentate come il fior fiore della società civile. Non è casuale. È così perché appunto c'è un criterio sul quale si presume ci sia appunto rilevanza, che permette a gruppi e a società di giudicare, di dare questi giudizi. Lo stesso discorso vale per il singolo, come dicevamo, anche il singolo può dare giudizi in base a questo sistema di valori, evidentemente. Però qui stiamo parlando del set collettivo, di quello che abbiamo detto esistere come set collettivo, no? Ed è quello che è alla base della politica, ad esempio. Non pare, perché i comportamenti concreti attuali lasciano un po', come dire, sviano un tantino rispetto a questo discorso, ma il valore è esattamente il criterio con il quale, per esempio, si gestisce la spesa pubblica. Non è casuale, per esempio, che in Italia, come abbiamo visto, focalizzata sul versante economico, sanità, scuola, ricerca non hanno risorse. Non è casuale, è un problema di valori. Se il problema, se il valore dominante dell'economia, i soldi, le risorse dove andranno? All'economia, quindi al supporto alle banche, al supporto alle industrie, al supporto eventualmente al welfare, se proprio ci vogliamo mettere un versante un minimo più sociale, e non al resto. Non è casuale, non è che non si rendono conto, se ne rendono conto perfettamente, ma d'altronde ogni governo teoricamente dovrebbe incarnare un set di valori, no? L'idea generale qual è? Che tu attraverso il voto fai sì che quelli che condividono i tuoi valori vadano a governare e si comportino di conseguenza. Quindi se tu sei un ambientalista vorresti che al governo andasse qualcuno che ritiene più importante spendere i soldi per l'ambiente che non per l'industria, tanto per dirne una. Se tu sei un comunitario vorresti che venisse privilegiata la versante negro, l'aiuto ai più deboli, tutta una serie di cose. Sono tutte scelte di valore che poi vengano contrabbandate per altro, lascia il tempo che trova, ma sono esattamente il gioco, no? La posta in gioco della politica, poter perseguire i propri valori. Perché? Perché il problema è a monte, ovvero sia non ci sono le risorse per poter fare tutto. Perché se ci fossero le risorse, il problema anzi non si porrebbe assolutamente. Cureremmo l'ambiente, cureremmo i malati, manteneremmo in piedi le banche, faremmo tanti posti di lavoro, vivremmo in una specie di paradiso terrestre tutti quanti, sarebbe bellissimo. Il punto è che non ci sono le risorse e quindi tu sei obbligato a creare delle gerarchie, a stabilire delle priorità, come dice il gergo corrente, no? E secondo voi su quali basi si stabiliscono queste priorità? No,
sulle basi dei valori.
Sulla base dei valori.
Ma non ci sono più valori sui esperti nella politica.
Però... Ma lo dicono che non ci sono più valori, ma non è vero. Cioè, il valore dei soldi è un valore comunque. Cioè, i soldi vengono, non so se mi spiego, anche se non risponde a quello che uno si aspetterebbe da un valore, però di fatto.
Per esempio, 50 euro potrebbero essere carta o soldi, secondo il valore che gli attribuiamo noi. Perché dobbiamo essere guidati da un gruppo.
Quello diciamo che era un problema di fiducia più che di valore, ricordiamoci. Cioè il fatto che io decida che quel pezzo di carta vale 50 euro non è tanto un problema di valore quanto un problema del fatto che tutti siamo d'accordo e quindi tutto sommato la cosa funziona. Però invece nell'agire comunque i valori ci sono sempre. Noi parliamo sempre di questa crisi dei valori ed è interessante che ci ragioniate sopra, perché non è che non ci sono i valori. Il problema è che noi ci troviamo davanti a dei valori che non ci piacciono. E quindi diciamo non ci sono più valori, ma i valori ci sono e come? Non crediate che non ci sono, voglio dire, perché tu possa decidere, come è accaduto, come stanno scoprendo, tanto per cambiare i magistrati recentemente, che all'indomani della primavera araba grandissima parte di coloro che si sono fatti carico degli immigrati che venivano in Italia li hanno sfruttati come animali pur di incassare denaro da questa transazione. Dice, sei gente senza valori. No, il valore ce l'hanno. Per loro il valore è il denaro. Stop. Non è strano, cioè non è difficile capirlo. Solo che non hanno il valore che noi aspetteremmo che dovrebbero avere. Cioè, per loro la vita umana conta meno di un conto in banca. Quindi quando noi parliamo del valore della vita umana come valore diffuso, pensiamoci un attimo. Perché nella prassi, ed è per questo che Mongardini calca la mano sulla prassi, i comportamenti sono comunque un segno di valori. Possono essere dei valori che non ci piacciono. No, ma pure qui non dobbiamo stare a Hollywood, ci sono dei valori pessimi, perché non è detto che tutti siano orientati verso cose buone, no? Come dire, quelli cattivi hanno anche loro dei valori, sono dei valori che non ci piacciono, ma sono sempre valori, non è che il valore in sé è positivo, il valore è qualcosa che orienta l'azione. Se tu poi l'azione la stai orientando verso il baratro, comunque c'è un valore in opera che magari a te non piace, che pensi di non condividere, però sarebbe opportuno rifletterci sopra, no? Perché di fatto, come credo di avervi già accennato, noi con i nostri comportamenti spesso e volentieri avalliamo questo sistema di valori. Siamo anche noi disposti a vendere qualcosa che non avrebbe un prezzo, siamo disposti a fare delle cose che tutto sommato potremmo trovare non particolarmente entusiasmanti a fronte di un corrispettivo in denaro, a chiedere favori, a evadere le tasse, anche noi lo facciamo, per cui non è così strano. Il problema di questo tipo di ragionamento sui valori cos'è? Dov'è? Che ti costringe a prendere atto del tuo rapporto col valore. No? Se vuoi capire chi sei, devi anche capire che valori hai, ovvero sia cosa sei disposto a sacrificare a fronte di. Ecco perché sono discorsi che facciamo sempre a livelli estremamente superficiali, non ci sono più valori di una volta, la famiglia, la patria, tutte queste cose divertenti da dire. No, non ci saranno più quelli di una volta, ma ce ne sono altri, che però non ci piacciono. Quindi siamo perennemente contrastati tra accettare i valori come dovrebbero essere, quelli esistenti, oppure agire per ripristinarne altri, per farne altri nuovi ancora, perché no, questo tutto sommato sarebbe concepibile. Allora dov'è ancora una parte interessante di questa citazione? Criteri presentati come oggettivi. Il valore da questo punto di vista è ancora più problematico del normale, perché ha in un certo senso una parte astorica e una parte storica. In un certo senso il valore nella sua dimensione ideale sfugge a quelle che sono in effetti le dinamiche culturali, ma nella sua dimensione invece concreta, in quella in cui diventa effettivamente metro di giudizio, invece è sottoposto alla storia, no? Quindi è per questo che è un oggetto così fondamente contraddittoriale, cioè non c'è nessun aspetto del valore che sia unico, c'è sempre un qualcosa che genera difficoltà. E soprattutto, se il valore deve essere la guida della tua vita, tu vorresti che fosse perenne. E torniamo a quello che dicevamo prima, di nuovo ti serve qualcosa di stabile, perché se tu devi orientare la tua vita, noi a cosa ci rifacciamo quando navighiamo? Adesso vediamo una splendida poesia che vi dovrebbe chiarire le cose. Nella navigazione ti rifai alle stelle fisse, non è casuale, no? Devono essere fisse, perché se si muovono un cavolo e tutt'uno non capisci, quindi c'è la polare che sta là, se devi andare a nord quella è la stella e tu vai, seconda stella a destra, poi tutto il resto. Quindi vedete che noi implicitamente ai valori con i quali dobbiamo vivere chiediamo che siano eterni, che siano fissi. Cioè, posso sacrificare la mia vita in nome di una cosa che fra 15 giorni non vale più? Non so se vedete dov'è il paradosso. Quindi ci troviamo con una esigenza simbolico-immaginale verso il valore e un fatto che invece contravviene a questo, ovvero sia che questo valore cambia. Capite? Qui c'è, a un certo punto c'è stata l'accelerazione moderna che ci ha creato più problemi che non altro, perché prima i valori cambiavano, ma cambiavano talmente lentamente che era un cambiamento transgenerazionale. Quindi una generazione viveva in un quadro valoriale immutato. E questo, come vedete, a quali società ci rimanda? Alle società premoderne, quelle degli status ascritti. Le cose sono date, solide, fisse, accoglienti per molti versi, come abbiamo detto. Dopodiché, col cambiamento invece che aumenta e comincia con le nostre società, quindi con l'acquisizione, con lo smantellamento della struttura, i valori cominciano a mostrarsi come passeggeri, con dei ritmi lenti, per carità, non è che cambiano dall'oggi al domani veramente, però cambiano nell'arco di vita di qualcuno. E quindi quello comincia a avere, come dire, dei problemi a rifarsi a questo set valoriale con quella attenzione e con quella convinzione precedente. Oggi come oggi anche i valori noi tendiamo a prenderli in modo estremamente, no, vario, in modo estremamente plastico, elastico. No, pensate semplicemente, e non sto facendo ironia, ci sarà qualcuno che lo fa probabilmente anche in buona fede, ma ai movimenti perenni dei nostri politici tra una formazione e l'altra, da destra a sinistra, al centro, di sopra, di sotto. Ora, va bene, trasformismo all'italiana, per carità, però anche il corpo elettorale rivela lo stesso problema, no? Se andate a vedere qual è il grande problema di fare le previsioni oggi, che c'è un 30% dell'elettorato che non sa cosa farà, quindi evidentemente ha un problema valoriale. No? Non riesce più a far collimare i suoi valori con quello che trova. Quindi evidentemente non è soltanto il corpo politico il problema siamo un po' tutti, perché un po' tutti non riusciamo a dare stabilità a questa situazione che è molto instabile. Tutti conoscete Bauman, immagino, o no? Perché bene o male è diventato un pilastro del sapere sociologico corrente, ma Bauman effettivamente con la formula della società liquida ha detto esattamente questo. La società liquida è una società senza una forma. Quello è il punto. Perché la chiami liquida? Perché cola, perché a seconda di quel, del punto in cui la raccogli ha una forma o un'altra, che non ha nulla di stabile in sé. E ripeto, questo non avere nulla di stabile in sé è un grosso problema per noi, perché come vedete implica una incapacità progettuale, tanto per dirne una. Cioè, quando tu prendi una scelta valoriale di lungo periodo, fai delle cose lungo il corso di una vita perché questo accada, quindi vuol dire che progetti, no? Con lunghe scadenze. Ma oggi come oggi, quando non sai se il valore che stai abbracciando oggi durerà fino a dopodomani, fino a 5 mesi, fino a 6 anni, fino a 30, boh, non hai idea, quanto potrai mettere in gioco? Quanto potrai sacrificare? Non so se vedete il problema. Cioè, i grandi cambiamenti della società hanno avuto luogo grazie a delle minoranze più o meno, come posso dire, infiammate, più o meno concentrate su un valore e sulla sua realizzazione anche al di là della propria vita, no? Tant'è vero che molti sono morti per, e tante volte poi sono morti per cose che non si sono manco mai avverate, però per loro in quel momento erano per sempre questi valori. E l'incapacità di riuscire a vivere qualcosa per sempre, valori compresi, è un'incapacità che non rimane a livello teorico, ma ha influenza anche diretta sulle capacità d'agire, perché tu agirai meno, agirai con meno attenzione, con meno come dire, capacità di sacrificio, con meno energia per qualcosa in cui credi e non credi. Non so se vi rendete conto della cosa. No? Però anche qui dobbiamo tenere presente un altro aspetto della questione, ovvero sia che il valore è contraddittoriamente razionale e non razionale, no? Il fatto che ci sia questo dualismo nel termine, i valori cash sono razionali, i valori la pace, l'ambiente, la fratellanza non sono razionali, il valore attinge a piene mani a quelli che sono le dimensioni dell'uomo emotive, estetiche, simboliche e tutte le altre rispetto a quella della ragione, no? Ed è un altro dei motivi per i quali c'è la famosa crisi di valori dei quali parliamo, perché noi abbiamo in qualche modo svuotato di senso alcuni valori, ma non riusciamo a proporne altri che siano così capaci di movimentare l'entusiasmo, no? Noi abbiamo il valore, come dire, l'esempio classico, e poi facciamo un break, è l'Unione Europea, no? L'Unione Europea su cosa nasce? Su una moneta. Tutti entusiasti della moneta? Quasi nessuno. Qualcuno si sente europeo? Pochi. Stiamo cercando di costruire le cose come se costruisce un palazzo, capite? Ma non sappiamo quali sono i mattoni, cioè il mattone del valore non è che lo fai una moneta, perché la moneta in sé prima era importante perché rifletteva un valore, ma da sola no, ma da sola la vedi, cioè oh, un euro, puff, buonanotte, ma non ti dà niente, non è in grado di farti apprezzare, di farti sacrificare, di farti agire per, non ti regala appartenenza, non ti regala miti, non ti regala niente, ti regala un conto in banca disastrato, ma quello purtroppo non è un problema dell'euro quanto del nostro governo, quindi lasciamo perdere. Però di fatto il problema è tutto lì, l'Unione Europea si sta rivelando in qualche modo emblematica del modo attraverso il quale noi trattiamo queste tematiche, cioè noi parliamo tutti di valori e non sappiamo come intervenire, parliamo di fiducia e non abbiamo idea di dove stia di casa e come ci si possa lavorare sopra, suscitarla, aumentarla, non lo sappiamo, perché sono tutte cose che rimandano anche alle dimensioni non razionali dell'essere, e la nostra cultura da 350 anni a questa parte le dimensioni non razionali dell'essere le ha completamente ignorate, come se non ci fossero. Quindi capite che ci troviamo davanti in questo caso a un problema effettivamente molto serio e molto importante. Ok, 5 minuti di break, vi invito a svegliare quelli che si sono addormentati fra voi, che poverini forse vogliono prendere una boccata d'aria, ci vediamo fra poco. Ok, basta ossigeno, spero vi siate muniti di caffè, abbiate fatto quello che andava fatto, come dicono gli americani, abbiate fatto la cosa giusta, che è un'altra di quelle formule che mi fa ammazzare dalle risate, però vabbè. Comunque, allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Bene. Allora, ricapitoliamo un attimo quanto detto finora, che è abbastanza caotico per certi versi, immagino, ma il valore effettivamente è un argomento molto impegnativo ogni volta che ci si arriva. Dunque, prima di tutto ricordarsi quello che abbiamo detto del fatto che il valore è un oggetto contraddittoriale. Vi ricordo che contraddittoriale è un aggettivo che abbiamo utilizzato a proposito dell'uomo e vi ho detto che significa tensivo, in ultima analisi, ovvero sia che ospita un contrasto, un conflitto, un attrito che non sono sanabili, non sono superabili. Ecco, direi che è meglio. Vi ho anche ricordato, forse al tempo, che questa è la situazione che genera energia. L'energia scaturisce dai differenziali, scaturisce dalle tensioni, scaturisce dalle fusioni, no? Come quella nucleare. Quindi, in un certo senso, potremmo anche ritenere di essere ciò che siamo perché contraddittoriali, di avere questa maggiore o minore energia vitale perché appunto ospitiamo in noi svariati contrasti di questo genere. Noi siamo anima e corpo, siamo conscio ed inconscio, siamo ragione ed emozione, siamo quante ne volete, basta prendere un quark e manuale di qualche genere e saltano fuori strutture e azione, passivo e attivo, un po' tutto, insomma. Quindi questo potrebbe in un certo senso spiegarci anche cosa siamo. Il valore quindi partecipa ovviamente di questa condizione ed è un aspetto essenziale del nostro essere, anzi i valori, va, perché sposiamo Weber, che ha parlato del politeismo dei valori per descrivere giusto appunto le situazioni contemporanee. Se ve la sentite, possiamo articolare ancora un po' la questione del set individuale o collettivo. Noi abbiamo detto che c'è un set collettivo e abbiamo detto che il voto permette di portare al governo il set che noi preferiamo, il che vuol dire evidentemente che non c'è un solo set collettivo, ce ne sono diversi, perché altrimenti la democrazia non avrebbe senso, tanto per dirne una, no? Evidentemente. Quindi, come vedete, tra quest'idea piuttosto naif per cui un gruppo condivide gli stessi valori e la prassi, già c'è uno scarto, ovvero sia lo scarto ci parla tutt'al più di un insieme di set di valori che convivono in modo più o meno civile, perché è chiaro che se tu riesci a regolare i tuoi conti attraverso lo strumento democratico è molto meglio che non prendendo il forcone oppure la pistola e andando a fare una strage, perché è chiaro che in un certo senso quella sarebbe la fine che faremmo, no? Però quindi diciamo che in linea di massima l'idea che esista un set collettivo per un gruppo è una, quello che gli inglesi chiamano un po' wishful thinking, che ci piacerebbe tanto che tutti noi avessimo gli stessi valori e soprattutto ci piacerebbe che ce l'avessero quelli con cui noi interagiamo, perché noi di fatto glieli attribuiamo. Noi di fatto, quando conosciamo qualcuno, quando ci poniamo nei confronti di qualcuno, quando interagiamo con qualcuno, senza pensarci, ma immaginiamo che lui la pensi come noi. Perché? Perché riduciamo, come abbiamo detto più volte, l'altro a noi stessi. Noi conosciamo l'altro rapportandocelo in un certo senso, e da questo nasce tutta una serie di equivoci, per esempio, no? Il fatto che poi a un certo punto, mano a mano che parli, ti accorgi che l'altro la pensa in modo non proprio esattamente uguale al tuo, e ci sono screzi, ci sono accuse di tradimento, ci sono tutta una serie di cose che ne derivano, ma sono costruzioni psicologiche in un certo senso. Di fatto quello che vediamo è che però nella prassi ci comportiamo come se ci fosse un set di valori collettivo. Tutti immaginiamo che tutti quanti ci si riconosca in una configurazione più o meno stabile di questi benedetti valori, e su questo stiamo per fare un'esercitazione. Comunque nel frattempo finiamo un attimo di vedere le cose come stanno qui. Allora, vi dicevo, presentati come oggettivi, perché? Perché l'oggettività per noi è segno di universalità ed eternità. Se sono oggettivi, fanno parte dell'ordine delle cose e quindi sono eterni e immutabili. e si sposano molto bene con quello che dicevamo prima, col fatto che se io devo orientare la mia vita, i miei comportamenti, i miei sacrifici a queste stelle devono essere fisse, perché altrimenti io tendenzialmente non lo faccio, no? Brancolo nel buio, come si diceva con Guzzanti ai tempi. Però vengono presentati come oggettivi, perché come dicevo anche, di fatto i valori non sono oggettivi. Quindi qui ci troviamo di fronte a un altro come se. Vi ricordate che abbiamo detto che con le aspettative noi ci comportiamo come se avessimo certezza quando sappiamo di non averne. Con i valori ci comportiamo come se fossero eterni, pur sapendo che tutto sommato non lo sono. Nella nostra esperienza di vita i valori si sono venuti modificando in modo significativo. Pensate soltanto, voi non lo sapete perché non c'eravate, ma il dibattito sul divorzio è stato da questo punto di vista uno dei proprio più evidenti segni di dinamica valoriale, no? Perché quelli che erano contro il divorzio, con una foga assolutamente relativa a un valore e non a una semplice argomentazione, dicevano che se ci fosse stato il divorzio, allora una signora, mi ricordo ancora, ero piccolo, voglio dire, non così vecchio ma un po', e diceva a mia madre: allora mio marito mi lascia, come se permettere di divorziare automaticamente implicasse che tutti quanti avrebbero cominciato a mandarsi a morire ammazzati gli uni con gli altri, a brutto muso. Quindi ci fu tutta una serie di cose che però hanno segnato il tempo, no? Nel senso che il comportamento che veniva visto come esecrabile fino a un certo punto, da quel punto in poi diventa normale e accettato. Come lo vuoi chiamare se non uno slittamento di valore? Vissuto sulla pelle, no? E questo poi è andato avanti. Noi abbiamo valori che emergono, valori che scompaiono. La dinamica dei valori è una delle più vivaci al momento attuale, anche storicamente, no? Il problema dell'ambiente, il valore dell'ambiente. C'ha 40 anni l'ambiente come concetto, prima non c'era. Quindi non è che gli indiani famosi che tutti menzioniamo e che io rimpiango caldamente avessero il valore dell'ambiente, loro vivevano proprio in un'altra prospettiva culturale, per cui il problema non si poneva, non lo tematizzavano neanche. Siamo noi che abbiamo tematizzato l'ambiente quando ci siamo accorti che lo stavamo distruggendo, e da allora ci siamo cominciati a porre il problema. Ma è un valore, per modo di dire, il valore della vita, splendido. Il valore della vita compare dopo due guerre mondiali in cui abbiamo fatto qualcosa come, che ne so, 70-80 milioni di morti, una cosa o un'altra. Il valore della vita ne sta più in giro. Poi, tra l'altro, ripeto, il valore della vita richiederebbe che noi ci si comportasse in modo coerente col valore della vita. Come vi dicevo, i valori sono interessanti perché li misuri nella prassi. Allora, quanti sono quelli che si sacrificano per quelli che vivono? Perché vivono? Pochissimi. Come dicevamo poco fa, abbiamo tutta gente viva che è venuta dalla primavera araba ed è stata usata come carne da macello praticamente in nome di guadagni economici, per cui questo valore della vita pure lascia un po' il tempo che trova. Però come vedete noi continuiamo a generare valori e abbiamo delle, come dire, delle attività anche tendenzialmente condivisibili per costruirli, perché ripeto, il problema è lì: come lo faccio un valore io? Mi limito a dire che c'è? Dopodiché tutti ne parlano, come sta succedendo adesso, e nessuno lo applica, perché non è così facile. Dimmi.
In base a quello che lei sta descrivendo, cioè viene la mancanza di definire se un valore sia buono o cattivo. O meglio, è buono se è un valore condiviso dalla collettività, è cattivo se non è condiviso, ma così manca, diciamo, l'assolutezza di un valore, o no?
Ma l'assolutezza di un valore è un altro concetto, che non c'è nessun valore sul quale tutti sono d'accordo in generale. Mai.
Ma quindi non esisterà mai un valore buono o un valore cattivo?
Il giudizio di buono o cattivo è un giudizio etico, quindi andrebbe dato secondo altri fondamenti che non quelli, per esempio, della scienza, che invece si sta arrogando l'idea di poter parlare in proposito da un po' di tempo a questa parte. È un qualcosa che non siamo più in grado di fare, ed è un peccato. Non è un caso che tutti parlino di etica oggi come oggi, ma chi di noi è in grado di prendere posizione e dire questo è giusto e questo è sbagliato? Però così bisognerebbe fare, cioè questa dovrebbe essere la politica fondamentalmente, no? Che ha è un qualche tipo di grande connessione tra discorsi culturali, condivisione, accordo, tante belle cose che noi purtroppo abbiamo un po' tutte seriamente messo in discussione ultimamente, quindi c'è un po' da vedere come faremo a recuperare la questione. Però vi dicevo, appunto, quindi c'è questa contraddizione nel valore, da una parte che vuole essere percepito come eterno, dall'altra che è storico e quindi cambia nel tempo. e nel tempo corrente cambia più velocemente che prima, continuano ad avere un certo ciclo i valori, non sono mai delle cose che dall'oggi a domani scompaiono, no? Perché per esempio il valore dell'onore per moltissimi non esiste più, ma per tanti altri invece è ancora ben presente. Il valore della famiglia per molti è stato reinterpretato, per tanti non c'è proprio più, ma per tanti ancora esiste. Quindi tenete presente che non c'è mai un andamento lineare in questo discorso, cioè non è che mo perché un valore non è più percepito come tale a livello collettivo non sia operativo per alcuni o per certi gruppi, no? Abbiamo visto che nelle culture, mi sembra che cominciate a rendervene conto, la cultura non è mai monolitica. In una cultura convivono orientamenti, convivono modi di considerare il mondo, convivono quelle che possiamo chiamare sottoculture, ovvero sia dei particolari modi di interpretare il corpus collettivo, quindi c'è una ricchezza culturale molto maggiore di quella che non venga percepita normalmente. Però ciò non toglie che un'altra delle tensioni all'interno del valore è questa, fra il suo essere percepito come durevole e il suo essere storicamente determinato. Tant'è vero che spesso e volentieri diventa lecito ciò che fino a qualche decennio prima era proibito. Quindi le cose pian piano cambiano. Prima cambiavano più lentamente ed era più comodo perché tu perlomeno sapevi che quello non si faceva e basta. Oggi come oggi invece vedi che appunto certe cose succedono, altre te le risparmieresti e via discorrendo. Però insomma. Ok, quello che vorrei che teneste presente però è questo, ovvero sia che il valore trae in qualche modo questa sua multidimensionalità dall'essere connesso strettamente con tutte le dimensioni dell'essere umano, con l'essere razionale, non razionale, emozionale, simbolico, eccetera, 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 cioè dal rispondere ad una grandissima serie di esigenze umane, non tutte razionali. Vedremo fra qualche giorno, ma intanto ve l'anticipo, che il fatto che noi ci si concepisca come esseri razionali è una fonte continua di malintesi e di frustrazioni, perché noi non siamo soltanto razionali, noi siamo anche altro. Quindi il valore in questo senso diventa un oggetto privilegiato dal nostro punto di vista perché risponde a tutte queste esigenze. Tra l'altro c'è anche quell'aggancio che abbiamo visto nella citazione prima col desiderio, che è molto importante. Il valore è ciò che viene ritenuto desiderabile per molti versi, il che innescherebbe delle dinamiche molto belle da prendere in considerazione, ma che per il momento lasciamo da parte. Allora, che tanto tornano qui, infatti mi pareva. Allora, questo è un altro mio collega di Trento stavolta, che sta conducendo da 30 anni una ricerca sui valori europei, è una delle poche cose molto ben fatte che abbiamo in questo settore, si chiama European Value Survey, ed è una rilevazione che ogni 5 anni cerca di descrivere lo stato dei valori sia in Italia che in Europa e stabilisce dei paralleli. E ci dice Gubert che il comportamento è la risultante di più fattori derivanti dall'ambiente fisico, dalle condizioni dell'attore sociale come organismo biologico e comunità psichica, dalle attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, compresi gli aspetti normativi formali e dall'insieme della cultura interiorizzata. In tale insieme sono compresi i valori, ossia le concezioni del desiderabile, che indirizzano aspirazioni, atteggiamenti e orientamenti valutativi e normativi. Allora, questo è un buono schema per rendersi conto di cosa intendo quando vi dico che l'uomo è un essere multidimensionale. E come vedete, Gubert legge il comportamento individuale, cioè ciò che facciamo, come una risultante di più fattori, quindi di più condizionamenti, di più risposte a stimoli, i quali condizionamenti nascerebbero dall'ambiente fisico, quindi da ciò che ci circonda, sia da un punto di vista spaziale che naturale, dalle condizioni dell'attore sociale come organismo biologico, quindi dai nostri pregi e difetti corporei, da eventuali fattori genetici, da eventuali questioni di salute, e comunità psichica, perché anche lì sappiamo bene che c'è un qualche tipo di ricchezza ulteriore. Poi ci sono le attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, ovvero sia le aspettative, come abbiamo detto, no? Quindi noi tendiamo ad agire anche in ossequio alle aspettative nostre e altrui. E poi ci sono gli aspetti formali, normativi, che sono appunto le leggi, gli obblighi, i divieti, i regolamenti, tutto il versante diciamo giuridico, e all'insieme della cultura interiorizzata, che è un'espressione che ancora non conosciamo, ma che significa quella che noi abbiamo trasformato dalla, grazie all'educazione, alla socializzazione, a tutto quanto, in qualcosa che fa parte di noi. Quindi evidentemente in questo far parte di noi c'è la lingua, ci sono usi, costumi, abitudini, modelli culturali, e fondamentalmente c'è il sistema dei valori. I valori sono interiorizzati, come vedete, quindi non sono imparati, non sono appresi, non sono soltanto centrati sul versante razionale, ma in qualche modo diventano parte di noi. Morin, che è l'autore dei Sette Saperi, parla di valori engrammati, ovvero sia incisi nel nostro nucleo profondo, che diventano parte di noi, in ultima analisi. In tutto questo, come dicevamo, ci sono i valori, cioè le concezioni del desiderabile, altro modo di definirle, che devo dire mi piace molto perché è estremamente poetico una volta tanto. E che cosa fa? Come vedete, indirizza, quindi guida, no? Il valore è perennemente visto come un andar verso, in un certo senso, una rotta, che indirizzano tutte queste altre cose, quindi aspirazioni, atteggiamenti, orientamenti valutativi e normativi. Quindi Gubert cala di fatto il problema dei valori all'interno del problema del comportamento, perché in effetti, no? Noi ci comportiamo in ossequio a certe idee, a certe concezioni del desiderabile, che sono esattamente i valori. C'è una cosa che va detta di questa citazione: da un quadro molto ampio di tutti i riduzionismi correnti sul comportamento individuale, ovvero sia ci fa vedere quali sono tutte le concezioni che riducono l'insieme del comportamento umano ad un solo fattore. Vi ricordate, l'abbiamo visto, no? Il riduzionismo economicistico per la cultura voleva dire che la cultura si giocava tutta sull'economia. Per spiegare il comportamento dell'uomo, le scienze sociali ultimamente utilizzano delle strategie riduzionistiche, ovvero sia dicono, nella fattispecie, il comportamento dell'uomo è una risultante dell'ambiente, quindi è determinato dall'ambiente. Se tu nasci in un certo ambiente fai certe cose, se tu non nasci in un altro ne fai altre. Oppure, e questo è il riduzionismo sociale, dopodiché ci sarebbe riduzionismo fisiologico o genetico, ovvero sia tu ti comporti come ti comporti perché hai i geni messi in un certo modo, e se li avessi messi in un altro faresti altro. Poi c'è un'altra forma di riduzionismo sociale, che è quello della pressione sociale più che dell'ambiente, quindi uno è riduzionismo familiare e l'altro è riduzionismo sociale. E basta, fondamentalmente questi sono i tre grandi modi attraverso i quali tendiamo a comprendere il comportamento umano. Allora, già Gubert fa una buona cosa ponderandoli gli uni con gli altri, non sceglie se ce n'è uno che è determinante, ma ti dice tutti quanti questi sono rilevanti, ed è vero, ok? Quindi noi possiamo effettivamente concepire il comportamento umano come derivante da un intergioco fra tutte queste condizioni. Che manca però? Non vi sembra che manchi qualcosa? No, manca il soggetto.
La persona.
Ecco, sì, manca semplicemente questo. Ossia il comportamento risulta da qualsiasi cosa tranne che dal fatto che tu vuoi fare qualcosa. Quello non c'è, non è contemplato che tu possa voler agire in modo libero e autonomo, no? Quindi abbiamo da una parte una retorica che ci parla costantemente del soggetto autonomo, e dall'altra delle scienze sociali che il soggetto autonomo lo tolgono di mezzo radicalmente e lo riducono a un problema di geni, un problema di provenienza, un problema d'ambiente, un problema di aspettative, quello che volete, ma qui non c'è l'azione, non c'è nessuno. Questa è struttura pura per certi versi, non so se lo vedete. Il comportamento deriva da tutta una serie di costrizioni, in questo caso opportunamente bilanciate le une con le altre, per carità, siamo perfettamente d'accordo, ma manca la libera volontà dell'individuo, non è contemplata, non c'è da nessuna parte. In mezzo a questo ci sono pure i valori, possono essere un qualcosa in più dovendo scegliere fra le diverse costrizioni, però quello che manca in effetti è il soggetto agente, Ok? Quindi, come vedete, il discorso culturale spesso e volentieri, per quanto non sembri, da una parte dice una cosa e dall'altra la nega concretamente, ovvero sia non prevede che ci sia qualcuno che possa voler fare qualcosa a prescindere da tutto questo. Dimmi.
Beh, però se andiamo a vedere, la volontà del singolo è subordinata a quello che lo circonda.
Appunto.
Perciò sarebbe superfluo inserirla in questo concetto.
Ma perché dovrebbe essere subordinata a tutto ciò che lo circonda? Dove sta scritto? Quello è il punto. Cioè, perché io devo ragionare in termini in cui non posso fare qualcos'altro? Fammi capire.
No, non che non puoi. Non ti viene mai in mente di voler fare qualcos'altro.
Sei una certo, se continuo a raccontarti ste balle per 15-20 anni, poi ti convinci anche tu per quello. Sì, diciamo che è talmente subordinata che qui scompare. No? Di fatto, è quello il punto. Oh, esatto, è quello che vi sto dicendo. Voglio dire, quando vi ho detto ricordatevi che la cultura è attività, volevo esattamente mettervi in guardia contro questo, perché la nostra cultura, oggi come oggi, parla tanto di attività, però non fa attività. Fa tutto il possibile per farti sentire agito e non agente. Quindi se fai una cosa è perché c'hai una crisi, c'hai degli squilibri, c'hai dei parametri sbagliati, c'hai una famiglia che era un disastro, abitavi in un quartiere che era un disastro, tutta una serie di cose che con te non hanno niente a che vedere. Capite? Quello è il punto. Come fai a immaginarti come soggetto indipendente quando ti raccontano queste cose sempre? Tu a un certo punto ti percepisci come uno che deve andare dallo psicologo per risolvere tutti i traumi che c'ha avuto finché era piccolo, deve andare a farsi tutte le mappature del genoma possibili e immaginabili per scoprire cosa c'ha che gli gira e che è strano, tutta una serie di cose per riuscire in qualche modo a capire perché fai certe cose, laddove ci saresti anche tu in tutto questo. Se non vedi che ci sei anche tu e puoi fare la differenza, la frasca è finita. Non so se questa cosa vi penetra nella zucca. Ma è piuttosto importante perché, ripeto, la gran parte della nostra cultura si costruisce su una pretensione dell'esistenza di questi soggetti autonomi. Il voto, le deleghe, la partecipazione, l'etica, tutto quello che dicevamo fino a poco fa, impone qualcuno che decida. Perché dicevamo buono o cattivo? Cioè, se uno dice per me è buono, è giusto, a prescindere che poi lo scienziato mi dica una cosa, l'idraulico mi dica un'altra, eccetera, eccetera. Se fa così, è fine. Devi poterti far carico ovviamente anche delle conseguenze, però questa è l'idea dell'etica e della scelta. In mezzo a tutto questo purtroppo la cosa un po' si perde, quindi vi inviterei a rifletterci sopra. Cioè, immaginatevi come al di là di questo discorso, immaginatevi come capaci di prendere posizione, perché altrimenti non se ne viene fuori dalla situazione attuale, che è una situazione che ci costruisce, ripeto, costantemente come agiti e non come agenti. Pensate soltanto al problema della responsabilità. No, non è quasi mai colpa di nessuno. Erano le circostanze, erano gli stupefacenti, era la compagnia, era la tradizione, era quello che vi pare, ma non era mai colpa sua, mai. Il che per certi versi è anche comprensibile, no? Dice che ho trovato questa scappatoia per aggirare queste rotture. Però se noi vogliamo essere coerenti, se non è mai colpa tua, non è manco mai merito tuo, perché quando le cose vanno bene tu sei fico e quando le cose vanno male è colpa di qualcun altro? Non riesco a capire come funziona. Se anche quando le cose vanno bene è grazie all'ambiente, grazie alla genetica, grazie alle circostanze, grazie a tutto il resto, tu non ci sei, o non ci sei solo quando ti fa comodo, perché quella è un altro aspetto della questione che bisogna contemplare. Se vi ricordate, fa un po' il paio con la questione dei diritti e dei doveri. No, ci ricordiamo dei diritti ma ci scordiamo i doveri, allora siamo sempre scusati quando siamo incapaci ma siamo fighissimi quando invece siamo capaci. Non funziona così, quindi bisogna riconoscere che se vuoi i pregi te becchi pure i difetti, se vuoi che qualcuno ti dica complimenti devi pure essere in grado di dire ho sbagliato, perché no, come dicevamo tra l'altro, se vi ricordate, sbagliare di più, eccetera eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di cosette abbastanza interessanti che ruotano attorno a questo discorso. Ok, domande sulla questione dei valori?
Io ho una piccola domanda. Visto e considerato che lei prima ha parlato del fatto che bisognerebbe anche riconoscere i propri errori, però potrebbe credere, diciamo, che una persona potrebbe, diciamo, far finta di riconoscere i propri errori, diciamo, sentendo, diciamo, chiudendo la discussione lì, anche, diciamo, sentendosi attaccato, diciamo, da altra gente. Questo come potrebbe, diciamo, essere?
Beh, dunque, diciamo che dobbiamo tenere un minimo di attenzione a distinguere tra le sfere psicologiche e le sfere sociologiche, nel senso che il comportamento del singolo lo studiamo più o meno, nel senso che più che altro sono strategie relazionali più che altro queste fondamentalmente.
In base a quello che ha detto lei, quindi la gente pensa e tende più che altro a credere ciò che gli fa comodo credere e non tutto quello che gli si pone davanti.
Sì, che la gente tende a credere quello che fa più comodo credere, l'abbiamo anche detto più volte, se vi ricordate quando parlavamo di Matrix, più o meno l'idea generale era quella. Questo purtroppo è un qualcosa che bisogna tenere in conto quando si parla dell'essere umano, e rientra in quello che dicevamo: l'essere umano non è sempre razionale, anzi diciamo che spesso non è razionale, a tratti, ogni tanto, quando si ricorda, quando gli fa comodo, anche tutta una serie di cose così. Comunque, dicevo, allora a questo punto vi inviterei a fare una piccola esercitazioncina in aula.